Ben ritrovati, nuovo numero di Se non la smetti ti mando dal preside. Benvenuta prof. Maria Rosa Salmazzo.
Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, perché c'è anche qualcuno che ci ascolta, ho scoperto, grazie.
La dottoressa Lida Paiolo, la salutiamo?
Sì, la salutiamo e la ringraziamo della bella lettera che ha mandato, che ci motiva a continuare, insomma, ecco, a approfondire.
Ha fatto errori grammaticali, mi sembra fosse questo il suo incubo.
No, assolutamente. E tra l'altro, sì, ricordiamoci che chi ha la dislessia non è che abbia anche la disgrafia. La dislessia è la difficoltà di decifrare un testo scritto, come se uno gli mancassero gli occhiali, per dire, fosse astigmatico. È chiaro che fa difficoltà, è una cosa che ci assomiglia abbastanza. E non è assolutamente da fare una colpa a nessuno di averla, io sto pensando ai bambini soprattutto, no? Perché ci sono strumenti sostitutivi ormai per la dislessia, perché abbiamo tutto quello che ci legge al posto nostro. E tra l'altro di solito i dislessici sono persone che hanno QI, quozienti intellettivi superiori alla norma. Pensa un po'.
Senta, prof, qual è l'ultimo libro che ha letto?
L'ultimo libro che ho letto, aspetta un momento, siccome ne leggo più contemporaneamente sto pensando a quale ho finito per primo. Beh, ce n'è uno che secondo me è fondamentale. L'ultimo libro che ho letto è di Dostoevsky, ma lasciamo perdere. Invece l'altro è A per Egon, che è un libro fondamentale che dovremmo leggere tutti in questo momento, perché è il racconto della storia vera di due individui a vite parallele, un israeliano musulmano e un israeliano ebreo, che finiscono col essere amici ed andare assieme a fare interviste per tutto il mondo per spiegare come si potrebbe convivere. Ecco, questo è un libro, secondo me, in questo momento dovremmo leggerlo tutti.
Sa che la mia domanda non è casuale, prof?
No.
No, perché anche quest'anno c'è Io leggo perché.
Ah, Io leggo perché, sì. Allora, Io leggo perché è una bellissima iniziativa che mette assieme gli editori, le scuole e le librerie. Allora, e siccome le scadenze sono in questi giorni, è da sottolinearlo, perché noi tutti possiamo partecipare a questa cosa, che la finalità è dare alle biblioteche scolastiche dei libri nuovi, attuali. Si sa che le scuole hanno sempre pochi soldi, no? E magari sì, gli arrivano dei libri, però gli arrivano dei libri quelli usati che hanno i ragazzini, non so, che non usano più, magari non sono proprio quelli i migliori del mondo. E anche le biblioteche che abbiamo in zona o in generale hanno settori dedicati ai bambini, ma non è mai abbastanza. Ecco, Io leggo perché è un'iniziativa per cui si iscrivono le librerie, e di sicuro quelle locali l'hanno fatto entro una certa data, si iscrivono le scuole, e c'è ancora tempo, qualche giorno per iscriversi, e poi c'è una settimana che va sarà in novembre, che va, mentre le iscrizioni sono fino al 13 ottobre se non sbaglio, in cui chiunque vada in una libreria di queste associate, diciamo, e compri un libro per una scuola, lo fa e sa che gli editori quel libro lo raddoppiano, nel senso di sulla quantità di libri che viene regalata, diciamo, dai cittadini in Italia, gli editori ne rimettono altrettanti, fino a 100.000. E perché è importante questo? Perché noi dobbiamo partire dai bambini per insegnare a leggere. Insegnare a leggere non è insegnare a sillabare, nel senso di imparare tecnicamente a leggere. Insegnare a leggere è ad avere il gusto per la lettura, quindi, perché la lettura deve essere innanzitutto un piacere, e lì parte fondamentale la scuola a non farla odiare, perché diventa, soprattutto ai dislessici tra l'altro, dategli i libri digitali. E la lettura non è fondamentale solo per capire i testi scritti, perché con l'esercizio si impara i testi complessi e noi siamo indietro con le competenze degli adulti nella lettura, magari dopo vediamo anche alcuni numeri, ma perché la lettura è anche un esercizio cognitivo, cioè fa girare le rotelle del cervello, no? E girando queste rotelle, cosa fanno anche per le persone grandi, per le persone anziane che hanno paura di dimenticare, di perdere la memoria, di avere un decadimento cognitivo? Beh, sappiano che è vero, i neuroni si esauriscono, ne abbiamo un certo numero, non si va più in là. parte che quelli dell'ippocampo continuano, ma i collegamenti tra i neuroni, che sono fondamentali, cioè le sinapsi, continuano a formarsi per tutta la vita, purché io le stimoli. La lettura è una delle cose che le stimola nel modo migliore, per giunta anche in maniera piacevole. Quindi io leggo perché abituare i ragazzini alla lettura piacevole, farsi vedere leggere, perché loro vanno per imitazione, leggere con loro, sai, quella bellissima cosa che è, non so se quando eri piccolino l'hai fatta, leggere insieme con la mamma o col papà, che leggono una frase loro lunga e tu leggi il pezzettino che viene dopo. Tu sei orgoglioso di saper leggere nel bambino, però intanto leggi. Leggi in una maniera piacevole, le emozioni che provi si sommano alle, non solo per le conoscenze che vengono stimolate, ma si sommano alla motivazione e tu poi da grande diventi un bravo lettore.
Intanto i dati OCSE però ci hanno bocciato.
Sì, le competenze chiave degli adulti, comprensione dei testi scritti è la prima, la media europea e la media OCSE è 260 punti. Gli italiani 245. Anche le altre due competenze, cioè gestione delle informazioni numeriche e capacità di affrontare i problemi, siamo sotto. Siamo sotto 263 a 244 e 251 a 231, cioè siamo sotto sempre di 20 punti. E questo complica la vita, perché gli adulti, anche se hanno imparato a leggere tutti ormai, perché le elementari e le medie le abbiamo fatte tutti, se non continuano ad esercitare la capacità di lettura vanno indietro, diventano analfabeti di ritorno, o meglio analfabeti funzionali, cioè sanno sillabare, cioè ti sanno leggere una riga, ma se è appena appena un periodo leggermente più complicato con una subordinata, si dice, no, in analisi logica, non capiscono quello che c'è scritto, non capiscono, e di là viene fuori veramente di essere dei disabili. Allora sì, non sono disabili dislessici, sono disabili analfabeti di ritorno.
È molto interessante anche oggi. Senta, senta prof, che ne dice se adesso parliamo invece della carenza conflittuale?
Ah sì, termine nuovo anche questo.
Sì.
Allora, gli psicologi sono preoccupati perché notano che nelle nuove generazioni c'è questa carenza di saper gestire i conflitti. Carenza conflittuale non vuol dire saperli fare, ma saperli gestire i conflitti. Conflitti che sono anche semplicemente il farti passare per primo da una porta con uno spintone, oppure dire passi prima lei, che tanto la fila continua anche davanti, è inutile che io spinga. E questo fa in maniera che... è una cosa che manca anche, bisognerebbe anche gestirla anche a scuola, manca poi la capacità del vivere sociale, perché io mi trovo continuamente in confronto con gli altri e continuamente magari abbiamo lo stesso obiettivo e la strada è una sola, oppure stiamo discutendo e abbiamo due opinioni diverse, e invece di cominciare ad insultarsi, come purtroppo vediamo fare in televisione, no? Imparare a gestire questa cosa, nel senso di farsi le domande appropriate, essere, non dico ben educati, ma insomma un po' più civili, e appunto si sta notando che invece c'è questa fuga di fronte al conflitto, cioè si preferisce lasciar perdere, girare le spalle e andare via, ma questo cosa fa? Produce isolamento e produce sempre, sempre più, intanto stress anche, isolamento e sempre peggior capacità poi di affrontare una relazione con un altro che sia su un piano non di identità ideologica, diciamo.
Bullismo, quando si parla di bullismo credo si faccia anche riferimento a quella che è la classica presa in giro del furbetto di turno della classe, no?
Magari si facesse anche, se tenesse conto anche di quello, perché pare che sia molto sottovalutata dagli adulti. Vostro che tacciotto in giro. Invece per un adolescente soprattutto, ma anche per un bimbo, è fondamentale la presa in giro. Cioè colpisce nel tuo processo di formazione, tu sei delicato quando sei in crescita perché non sai bene cosa ti sta succedendo, e se uno continuano a dirti anche tre volte in una mattina, non so, che hai le orecchie a sventola e ti chiamano, non so, col nome di un
Dumbo.
Animale, ti chiamano Dumbo, quello ti segna e noi ci passiamo sopra. Invece da là poi viene fuori passo passo, depressione sui soggetti deboli, eccetera. E purtroppo negli ultimi giorni abbiamo visto anche cosa possono fare i ragazzi, no? Senza che ci se ne accorga minimamente. Vanno a gesti estremi.
La conclusione è mai sottovalutare anche la minima presa in giro.
Esatto, che non vuol dire farne una tragedia, vuol dire analizzarla subito, fermare chi l'ha fatta facendolo ragionare insieme con la vittima, diciamo. I bulli non sono solo quelli che ti menano per strada, insomma, sono anche quelli che fanno questi gesti qua, senza sapere che fanno tanto male. Allora, li si ferma e li si fa discutere assieme, ma se io a te ti dicessi così, te lo dicesse lui 10 volte oggi, tu mi ci staresti? E farglielo provare a quello che lo fa.
1983, Michael e Johnson Rigueira, si ricorda cosa cantavano?
No.
Cantavano "L'estate sta finendo, un anno se ne va".
Esatto, si è mi fatto venire in mente.
L'altra era "Vamos alla playa".
Sì, "Vamos alla playa". Oh.
Durante le vacanze si fanno i compiti. Volevamo arrivare a questo.
Si fanno o si hanno i compiti?
Si fanno i compiti.
Al 34.
È sbagliato dire si fanno i compiti.
Si eseguono, casomai. Usare fare, dare, avere.
Mi sto facendo le pucce.
No,
qual è la dizione corretta?
No, il fatto è che i compiti si eseguono.
Si eseguono.
No? Ma il guai è che non vengono eseguiti.
Ecco, questo era il mio punto. Sì. Li hanno fatti o no sti compiti?
Allora,
scusi, li hanno eseguiti. A me piace i più fatti. Non so
vabbè. Il 76% dei ragazzi, secondo un'inchiesta di scuola.net, ha avuto da fare compiti per le vacanze. Però è soltanto il 34%, cioè la metà, che dichiara di averli finiti tutti. E tra l'altro il 56%, cioè di più della metà, dice di essere ricorso ad aiutini digitali.
Grandissimi.
E non solo.
Non si fa.
C'è da fare la riflessione su che valore hanno i compiti per le vacanze o per casa, no? Cioè, se vengono colti come un obbligo da velocizzare, è chiaro che uso l'intelligenza artificiale, ma questo non c'entra niente con l'apprendimento, c'entra solo con le ricerche su internet, casomai. Se invece vengono colti come occasione di apprendimento e di consolidamento di quello che ho fatto alla mattina o durante l'anno, allora probabilmente li eseguo in maniera completamente diversa. Tra l'altro, sti compiti per le vacanze portati dietro anche in ferie, per il 33%, danno abbastanza fastidio anche ai genitori. 106 genitori su 10 in questa inchiesta dicono, sono scocciati, insomma, perché, e poi anche i ragazzi hanno bisogno di staccare la spina. Comunque ormai le vacanze sono finite, quindi.
A proposito di aiutini, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è visibilmente preoccupato quando si parla di intelligenza artificiale.
E c'ha ragione, rivolgendosi ai ragazzi, mi pare, nella cerimonia di inizio dell'anno scolastico, no? Ha detto: non delegate la cito proprio testuali parole, non delegate la soluzione dei compiti scolastici all'intelligenza artificiale, perché ciò porta alla povertà culturale, addormenta l'intelligenza di ogni studente e da strumento si trasforma in potere contro chi la adopera.
Senza dimenticare che molte volte l'intelligenza artificiale fa errori madornali se non gli insegni cose giuste.
Sì, pare che fa errori madornali che possono essere dovuti al fatto che l'algoritmo non è costruito bene o la domanda anche che gli si fa non è costruito bene, ma pare, da delle ricerche fatte adesso da chi fa le pulci all'intelligenza artificiale, che ci siano anche degli sbagli intenzionali per portarci in una certa direzione. Allora, suggerimento per come ovviare: non chiedere soltanto l'informazione che si vuole, ma anche imparare a fare delle domande che mettano l'intelligenza artificiale stessa in guardia contro le risposte sbagliate, cioè domande trabocchetto in pratica, perché in questa maniera si riducono di 30 volte le risposte sbagliate, che sono pericolose, e se sono intenzionali ancora peggio, insomma, perché ci manipolano.
Negli appunti del giorno ho visto delle cifre particolarmente preoccupanti, sono quelle relative ai costi, quanto costa un figlio a una famiglia, prof.
Mamma mia, molto, vale comunque la pena, però allevare un figlio da 0 a 18 anni, secondo Money Farm, 150.000 euro. Tra l'altro più il 12% rispetto al 2022 che è qui dietro la porta, no? A proposito che non cresce l'inflazione. E facendo i conti, cosa sono? Sono 700 euro al mese. 700 euro al mese che possono diventare 350 se si ha un tenore di vita più basso, cioè questo 150.000 euro in 18 anni è la media. Si va da 107.000 a 205.000, dipende dal tenore di vita, comunque è tanto, ma questo non vuol dire non allevare figli e non dare loro tutto quello che è possibile, vuol dire che dobbiamo avere delle paghe adeguate quantomeno al costo della vita e che ci devono casomai essere degli aiuti, perché ricordiamoci che c'è 1.250.000 ragazzini italiani che vivono in povertà assoluta.
Senta, a questo proposito va anche detto che se il genitore decide di non mandare il figlio a scuola, finisce in carcere.
Sì, è comparso sulla Gazzetta Ufficiale questo decreto contro la dispersione scolastica che non promette aiuti, promette punizioni. Allora, se un ragazzino sta assente in maniera continuativa, prima di tutto ci deve essere il dirigente scolastico che fa una specie di ammonimento alla famiglia. Se non torna a scuola o se torna saltuariamente, allora passa la palla al sindaco. Il sindaco deve procedere con le autorità varie e questa non è più, e se entro 7 giorni questo ragazzino non torna a scuola, parte la denuncia che può portare ad un anno di reclusione. Cioè, il fatto di non mandare i figli a scuola o di non controllare che ci vadano, da quello che era una infrazione, diciamo una roba da codice civile quasi, è diventato un delitto, per cui si va anche in galera. Io spero che oltre che questo siano previsti nel decreto, non l'ho letto tutto, degli aiuti, nel senso che non è che la dispersione scolastica la curo mandando il padre in galera e la madre in galera, perché allora chi è che gli sta dietro al ragazzino? E come cresce un ragazzino senza genitori che magari erano solo poveri, tra virgolette, lo mandavano a raccattare qualche soldo anche lui in qualche maniera, ed erano dei bravi genitori lo stesso, passavano affetto, passavano mano sulla spalla se stanno in galera. Cioè, sarà un deterrente questo? Ma.
Ne parliamo anche la prossima settimana. Grazie, prof. È stato un piacere.
Grazie a voi e a chi ci ha ascoltato.